Dal Vangelo secondo Civic, amare è come investire in borsa, ci sono alti e bassi, ma alla fine conta solo il rendimento, quindi investi nel partner giusto e non farti trascinare dalle truffe emotive. Sigla! Era partita bene però, era partito bene l'inizio, proprio la sigla era partita, forse era la volta buona che partiva ma non è partita.
E invece no, quindi continuiamo a avere problemi con la sigla che non capisco il perché.
Toccherà riregistrarla forse, Rossella, ho questa vaga sensazione che
anche
per
il... anche a me,
dovremmo
sì,
forse... Dovremmo riregistrarla in base a quello che è la... Tocca anche riprenderla perché non me la ricordo manco la sigla. Quindi però
a parte... la improvvisiamo.
A parte questo, buonasera, bentornati alla nuova puntata pre-pasquale, trallallero, trallallà, come ha detto la mia Rossella. Qui con me,
ma
ciao
voi la
Ross.
Sentite questa aria di primavera? Tu la senti?
No, io sento il mio dietologo che mi scrive su WhatsApp, mi dice mi raccomando, come in birra, la prima.
Occhio!
Occhio che ti guardo, occhio che... Infatti tocca dire, ragazzi, non pubblicate, soprattutto se avete tra i vostri amici di Instagram il vostro dietologo, non pubblicate le storie.
Attenzione.
Dove state facendo le grigliate pasquali, le grigliate di Pasquetta, perlomeno... Non fateci taggare perché poi dopo arriva il cazziatone, a
esatto,
parte questo.
Esatto.
A parte questo, cara Rossella, siamo in vigilia di Pasqua, siamo in vigilia di una potenziale e probabile terza guerra mondiale. Io mi spoglio.
Mamma mia, guarda, veramente preoccupante la situazione. Quel rumore che avete sentito ero io che stavo spostando il microfono, non era assolutamente un suono.
Non erano rumori molesti,
esatto,
che si potrebbero fare ai nostri politici guerrafondai.
Non erano i rumori de profundis.
De profundis nella parte più bassa del nostro corpo, che
no,
faremmo
molto.
La
situazione non è bella.
No,
a livello internazionale siamo secondo me a un passo da un potenziale, insomma, innesco, anche perché vedo che da parte europea ci sono paesi come la Francia che insomma non è che cercano di calmare gli animi, anzi.
Beh, diciamo che stanno un po', questa ti faccio un'analisi politica non mia.
Vai.
Perché un'analisi politica non mia, siamo in un momento in cui a livello di leadership europea comunque mancano figure di leadership europea, perché abbiamo la nostra Giorgia Mamind che è passata dall'essere trumpiana a diventare la nipotina di Biden, no? Quindi col bacino sulla fronte, quindi la nostra credibilità internazionale, vabbè, ma anche come ultimo lei che si copre con la giacca del tailleur che è finita sul Washington, che era Washington Journal,
Wall Street Journal
era finita, quindi puoi immaginare a livello di leadership. Pedro Sanchez, credo che è caduto il governo, non mi ricordo se era caduto il governo spagnolo.
Allora, non l'ho seguito, questo shame on me, ma veramente...
Però poi in da quello che so, in Portogallo si è votato, dopo tanti anni si è rivotato a governi di estrema destra, e altri paesi europei, abbiamo paesi di Falchi e ben Scholz, diciamo, a livello anche interno, da quello che ho letto in Germania, non, diciamo, ha portato i risultati ben visti, anzi ha portato a quasi un rallentamento della locomotiva d'Europa, che è la Germania, quindi un po' anche dovuta al conflitto in Ucraina, quindi un po' le situazioni un po' da banderuole che i nostri leader europei stanno mostrando in questo periodo. E concludo nel dire che finalmente, nonostante l'Europa non abbia espresso in maniera viva e di grande diplomazia il cessate il fuoco su Gaza, fortunatamente, forse questa è una delle macchie che porterà sicuramente la uscente presidente di commissione Ursula von der Leyen per aver appoggiato in toto Israele senza tutelare.
Aver fatto delle domande, cioè essersi posta anche dei freni, no? Da un punto di vista umanitario, io penso che la situazione sia ampiamente scappata di mano.
Macron si pone come, capisce che non essendoci dei leader diciamo forti, lui si è un po' candidato a un po' il leader d'Europa, però in maniera secondo me non costruttiva, perché fino agli ultimi, cioè, anche si parla un po' di banderuola politica, ma perché, per il semplice fatto, perché vabbè, a parte che noi ci scordiamo anche quello che mangiamo ieri, però ricordiamoci che a inizio conflitto con Russia e Ucraina Macron era uno dei pochi che ancora dialogava con il presidente della
federazione, ma giustamente
federazione.
Perché non voleva che scoppiasse,
esatto,
questa famosa terza guerra mondiale, ricordiamolo, che cioè nel senso, allora, l'Ucraina non è un membro della NATO, ha richiesto di entrare all'interno della NATO, qualora venisse accettata questa richiesta, da quel punto di vista il fatto che la Russia abbia mosso guerra ai confronti dell'Ucraina significa che in quel modo automaticamente si entrerebbe, per, proprio per le clausole che sono che all'interno del trattato della NATO, dovremmo entrare in guerra anche noi, tutti quanti, tutti i paesi della NATO insomma dovrebbero fornire il proprio sostegno alla, all'Ucraina. Situazione molto complicata, situazione complicata dal fatto che, guarda, da questo punto di vista, come diceva il Papa, manca questo sforzo di dialogare, di ascoltare.
Si parla di ricorso agli armamenti, quindi...
Assolutamente sì, e però chi, a chi pro, a, a chi giova tutto questo?
Perché sicuramente poi, non a noi, perché...
Sicuramente no.
Allora, diciamo che secondo me l'Europa sta vedendo che la demenza di Biden è preoccupante e sta lasciando molto spazio al, diciamo, all'onda trumpiana, perché fondamentalmente danno quasi 10 a 1 Trump rispetto a Biden, perché Biden non ha più la leadership, si vede anche comunque delle difficoltà che un uomo di 80 anni può avere, quindi sicuramente per la carica dell'uomo più potente del mondo non può... In maniera, non capisco.
È che ci sono, secondo me, dei candidati democratici che potrebbero essere.
Ma anche
papali.
La sua stessa vice, che secondo me potrebbe prendere.
Anche la Ocasio-Cortez non, cioè,
esatto.
non è un personaggio. Solo che chiaramente, cioè, è giovane, è donna, è di una minoranza, perché se non erro, lei è mezza
messicana,
ispanica, mezza anche indiana, se
sì,
non erro.
Sì,
vabbè. Quindi, cioè, proprio non è. White American.
Vabbè,
non
è
lo
un
è.
Po' il, vabbè, gli americani, partendo dal presupposto che si dovrebbero ricordare che sono i discendenti dei galeotti d'Europa, che quindi il loro sangue, il vero sangue americano,
sì,
sono
che
quello.
Comunque sia, cioè, sono tutti quanti immigrati, no?
Esatto.
Anche italiani.
Beh, il vero puro sangue americano, se vogliamo essere precisi, come direbbe il buon storico per antonomasia, che tutti amiamo, il dottor Barbero, i veri americani sono i pelle rossa. Quindi, fondamentalmente, parlando anche di razza, no? Perché stanno tornando un po' questi temi cari all'estrema destra, alla sostituzione etnica e via discorrendo, e anche questo sicuramente il problema Europa, il problema Trump, il problema che Trump sicuramente ci lascerà se tornerà allo studio ovale, la più grande preoccupazione d'Europa, che ritirerà anche tutti i finanziamenti che gli stessi Stati Uniti ad America hanno fatto negli ultimi anni, negli ultimi, da quando è stata fondata la NATO, alla stessa NATO, quindi porterà sicuramente a un fate vobis, noi, io ritorno nella mia isola, nel mio isolazionismo e cavoli vostri. Quindi questo è un po' il sentore che i leader europei, che mancano di leadership, mancano di quello che un vero leader deve fare, a volte scendere a patti anche con criminali di guerra. Però purtroppo siamo in una posizione di sfavore, perché l'Europa non può scontrarsi con un continente come la Russia,
posto che secondo me, cioè, nel senso, veramente deve vigere la regola del buon senso.
Esatto.
Marco, cioè, nel senso, io sono veramente convinta che qualsiasi guerra sia evitabile.
Esatto,
cioè,
con la buona
basta,
diplomazia.
Esatto. Allora, caspita, dagli anni 20 del Novecento c'è stata questa scuola di pensiero che, proprio per evitare gli orrori che si erano verificati con la prima guerra mondiale e poi che si sarebbero verificati nuovamente con la seconda, cercava di portare avanti quello che viene chiamato il realismo politico, no?
Esatto.
E quindi con la realpolitik cercare di capire quali sono gli interessi veramente in gioco e cercare di dare a tutti quanti lo spazio di cui hanno bisogno.
Esatto.
Quindi da questo punto di vista, secondo me, c'è questa scarsità, proprio questa mancanza di voglia di collaborare, e a livello europeo lo dimostra il fatto che non esiste una politica europea estera comune, Marco. Cioè,
beh,
che perché ciascun paese va
fa
per
come
i fatti
gli pare.
Suoi, Macron va di là, la Germania va dall'altra parte, l'Inghilterra, che per carità adesso non fa più parte dell'Unione Europea, da tutt'altra parte. Quindi, cioè, voglio dire, la Meloni prima si pone in una situazione, in una determinata
sì, prima elogiava le elezioni democratiche.
Quindi,
di Putin adesso.
Da questo punto di vista manca proprio, come dici tu, una classe politica che sia lungimirante,
all'altezza della situazione che stiamo vivendo
e che ragioni in termini di disinnescare quella che potrebbe essere veramente, cioè, un problema grandissimo. Ricordiamo che sicuramente ci sono dei paesi che hanno la bomba atomica, al momento attuale l'unico paese che l'ha sganciata è stato, sono stati gli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale in Giappone, su Hiroshima e Nagasaki.
E ancora ne paghiamo le conseguenze.
E ancora ne paghiamo le conseguenze. Eviterei di tirare troppo la corda, perché la situazione non mi sembra bella. Cioè, qui un Iran che si sveglia, una Russia, ma la stessa America che poi dopo magari gli prende... Trump gli prende lo schiribizzo.
No,
e, cioè...
non è un uomo d'affari sotto quel punto di vista, per quanto sia folle, è troppo, ama più il denaro. Sa benissimo che se un continente viene completamente distrutto, con chi fa affari fondamentalmente?
Io non lo so, guarda Marco, non sono così fiduciosa. Io penso che le persone, cioè purtroppo quando entri in una certa logica, dopo esaurita la via diplomatica, hai veramente poche opzioni.
Io mi auguro, perché sai qual è il problema,
e il problema è fermarsi prima.
Ma il problema fondamentalmente non si stanno rendendo conto i nostri leader europei, ma anche per me è stata una grandissima delusione la presidente di commissione Ursula von der Leyen per le sue politiche, per diciamo i buoni propositi con cui era partita e cui aveva ascoltato anche il suo discorso di insediamento, per poi aver fatto tutt'altro, ma anche le posizioni spinose che sono state prese, il ricorso al riarmo, il fatto che vi consiglio di andare a leggere l'ultima risoluzione della Commissione Europea sul diciamo il richiamo alle armi, fondamentalmente il richiamo alle armi, quindi togliere soldi all'Unione Europea per altre cose come sanità, formazioni, per reinvestire sulle armi, è un allarme molto preoccupante. Ma non è questo il problema, perché stiamo dando spazio all'estrema destra, perché l'estrema destra sicuramente che punta molto sulla paura dell'elettore, e un elettore di buonsenso, che sia di destra che di sinistra, non vuole la guerra, perché la guerra è più la perdita che il guadagno, probabilmente non verranno riconfermati. Questa classe politica che ha fallito dal tempo del Covid, ha fallito tutta una serie di politiche. Lo stesso PNR non ci sono in Italia come in altri paesi nel resto d'Europa, non ci sono stati avuti controlli, no, non ci sono stati i giusti investimenti, stanno servendo secondo me su un piatto d'argento alla disgregazione della stessa Unione Europea, perché se salirà l'estrema destra o la destra europea, si tornerà a un nazionalismo, verrà esatto, l'Unione Europea sarà solo un apparato senza sangue, un fegato, un cuore che non pompa sangue, perché verrà completamente saturato e si tornerà allo statarello che, come paese, come Italia, allo stato della Chiesa, il Ducato di Toscana, torneremo un po' all'epoca comunale, cioè stiamo
che
regredendo.
Che poi in parte già sta succedendo,
esatto.
No? Nel senso, pensa a livello nazionale, visto che l'hai citato, all'autonomia, no, differenziata.
Esatto.
Cioè... Allora, anche da questo punto di vista, il fatto di essere una repubblica indivisibile, scritto sulla Costituzione, dovrebbe...
Questi signori non hanno mai letto
dovrebbe,
la Costituzione, secondo
dovrebbe
me.
Significare anche che quindi ci sono modi equivalenti di essere trattati, un'universalità di trattamento tra nord e sud. Cioè, cosa che non si verifica, e anzi questa differenziazione sta aumentando sempre di più, cioè la differenza di trattamento in ambito sanitario, medico, in ambito
scolastico,
lavorativo,
universitario.
Parliamo di gap in termini di retribuzione tra uomini e donne. Cioè, è possibile che nel nord questo gap sia più ridotto e nel sud sia invece più ampio? Possibile che il tasso di donne che lavora nel sud sia così più basso rispetto a quelli che stanno al nord?
Ma è un problema di base, Rossella, è un problema di educazione, di formazione, perché
è un problema politico. È un problema
anche
politico, perché in tutti questi anni non si è fatto niente per cercare di uniformare queste differenze.
No, non si è fatto.
Non si è investito in modo oculato su quei territori su cui aveva più senso investire.
No, non si è fatto. Beh,
questo è un grosso problema.
La chiusa dell'argomento è il seguente: il problema è che gli attuali leader europei porteranno, secondo me, alla disgregazione per loro mani dell'Unione Europea. Questa è un po' una previsione un po' catastrofista, la mia, me ne assumo tutte le responsabilità di quello che dico, ma stanno dando, secondo me, assist a personaggi come Salvini, Marine Le Pen, personaggi Orban, stanno dando tutto una serie di assist a chi fondamentalmente per norma sono sempre stati filo putiniani, e ovviamente si sta rivalutando il fatto che questa guerra ha impoverito il continente europeo, l'Unione Europea ne sta uscendo anche dal conflitto in Ucraina impoverito, e sicuramente tutto si vede anche dal singolo elettore, da come va a fare la spesa, quanto è aumentato, quanto il caro energia ha impattato negli ultimi due anni dal conflitto in Ucraina il nostro paese come nel resto d'Europa. Quindi sicuramente questa classe politica, a mio avviso, purtroppo verrà bocciata a queste elezioni europee, e purtroppo lascerà spazio alla la destra europea, perché purtroppo si sono rivelati dei grandissimi guerrafondai. Questo è un po' il mio punto di vista, perché anche se parto da un ideale politico sociale più tendente all'innovazione, che è un po' dovrebbe essere la madre della sinistra europea e della sinistra italiana, si sono un po' invertiti i ruoli. Quando la destra una volta, no, era coloro che portavano i detentori, no, degli interessi delle lobbies, questa cosa è un po' switchata, cioè la destra è diventata un po' quello che una volta faceva.
Ciascuno si fa i fatti suoi, Marco.
Ma cioè, sì, ma un po'. Però facci caso, Rossella, perché adesso, anche sotto un'analisi di un profilo, la destra si è resa conto che ovviamente è molto più facile avere il benestare di persone ignoranti, perché sono più facili da manovrare.
Certo.
Questo ha portato che ovviamente a perdere l'elettorato di sinistra, ha perso tutta quella fetta, perché non si più interfaccia, non puoi interfacciarti parlando dei massimi sistemi a persone che hanno la terza media, devi parlare
della
loro lingua.
E poi soprattutto
lingua.
Non ci sono andati,
esatto.
Perché lì dove ci sono i problemi, pensa alle fabbriche in Sardegna che stanno chiudendo, no? C'è anche Ken Loach che ha fatto un fantastico appello per quanto riguarda proprio una di queste fabbriche che sta chiudendo, perché cercano, le imprese ovviamente vogliono massimizzare il profitto e quindi vogliono delocalizzare
perché costa meno
farlo all'estero, no? E quindi ci sono tutte queste famiglie e i lavoratori che sono lì appese con il cerino, che stanno protestando, e da questo punto di vista tu dici, ma cioè, un partito di sinistra
dov'è?
Cioè, perché non sta sulle battaglie giustissime, no? Che sacrosante che ci dovrebbero essere.
Vabbè, d'altronde qui si sta facendo l'assessorato alla vita notturna, quindi, no, come
quindi,
ultima proposta
dico,
dell'opposizione,
secondo me,
cioè,
è proprio una questione, è proprio una, esatto, è proprio una questione di scala di priorità. Cioè, secondo me
hanno perso
veramente il senso delle battaglie che vanno veramente combattute, cioè,
esatto. Ma partendo dal presupposto che dico sempre, i diritti non può essere prerogativa di una fazione politica.
Oh, esatto.
I diritti sono sacrosanti universalmente. Non può essere sempre una corrente di pensiero paladina dei diritti.
No, anche perché poi dopo così rischi di alimentare la polarizzazione del discorso intorno, no, a un determinato diritto. Cioè,
l'economia è una cosa, i diritti sono un'altra. A volte in economia bisogna fare delle scelte drastiche. Ma è una cosa, i diritti non possono essere sempre, purtroppo è quello, i diritti sono, partendo dal presupposto, da giurista, io dico, i diritti sono sacrosanti, universali, e quando vi è una soglia di rischio, un red flag che porta a una limitazione dei diritti, è giusto protestare, è giusto manifestare, è giusto prendersela con le istituzioni, ma non si può fare una campagna elettorale, una campagna solo sui diritti.
No,
bisogna parlare di diritti al di là, parlo anche a mio svantaggio, al di là del riconoscimento delle coppie omosessuali, al di là delle adozioni.
Ma infatti, cioè, dovresti parlare di politica, il
diritto al lavoro, perché se sia una coppia omosessuale che una coppia eterosessuale, c'è il lavoro crea benessere, e questo è quello che dovrebbe puntare una sinistra coerente e concreta, al lavoro. Non può puntare solo
alla sanità,
non puoi puntare solo ai diritti,
alla scuola,
o perculare le amministrazioni proponi. Quello che dico sempre, io sono un consulente, no? Questo lo faccio un po' come critica anche politica di quello, delle prossime politiche che ci saranno qui a Perugia. Io se vado da un cliente, gli do un'offerta, gli faccio una proposta, ma anche tu penso all'azienda dove lavoro, fai una proposta di quello che vuoi fare. Non è che se riceve la tua proposta dico guarda quanto è incompetente Rossella, dico guarda Rossella fa questo, io voglio fare questo, ho queste risorse, faccio questo. Non è che propongo la luna e ho la terra. Fondamentalmente è questo che manca un po' a una determinata fazione politica, è questo quello che manca. Non puoi, tra virgolette, criticare e basta. Devi avere un programma alternativo. E l'alternativa...
progettualità.
Una progettualità. Non puoi fare una non puoi fare una, diciamo, tra virgolette, campagna elettorale basata solo sui diritti. Perché andremo a sbattere. Se noi poniamo sempre lo spauracchio che questi sono fascisti, sì, lo sono. Però cerchiamo di essere migliori.
Sì, ma poi comunque sia, cioè, nel senso, una volta che l'hai detto, ok.
E poi? Che cosa vuoi fare?
Esatto.
Questo è il problema.
Chiudiamo. E su questo chiuderei.
Chiudiamo
perché siamo
un bel ginepraio. È un bel ginepraio. Però io non ho fatto nomi. Io sono un libero cittadino, non facendo nomi, ho espresso il mio pensiero. Fondamentalmente riconosciuto, non ho offeso nessuno. Quindi Empire of the Sun con Live, ci sentiamo tra poco. Eccoci, noi poi ci siamo dilagati sulla politica, quindi cerchiamo di riprendere una vena, come dire, cerchiamo di prendere una vena tranquilla. Cara Rossa, aiutami con il copione.
Sì,
grazie mia
qui.
Cara.
Scusa tesoro, scusa.
Grazie mia cara, ti voglio bene. Allora, parliamo di good news, perché dopo tutta questa serie di brutte notizie, voglio parlare di un po' di good news. Allora, la prima notizia buona è che dall'Assemblea Nazionale Francese ha approvato una serie di misure volte a garantire la maggiore trasparenza nel fast fashion a basso costo e a tassare gli articoli dei produttori del settore. La Francia è il primo paese al mondo a legiferare per limitare gli eccessi della moda ultraveloce che ultimamente abbiamo visto, ha dichiarato Christopher Béchu, ministro per la transizione ecologica. Le misure devono ancora essere discusse al Senato, perché il problema anche del fast fashion è un problema che pagheremo tra qualche anno le conseguenze, perché parlo pure io che sono un amante dello shopping, quindi non posso fare il moralista quando anch'io acquisto nel fast fashion, però cercate ragazzi, consiglio da fashionista, comprate essenziale, che sia fast fashion, ma riutilizzabile. Non fatevi incantare dal trend del momento. Cercate di prendere dei classici standard che vanno bene per qualsiasi tipo di stagione. Il trench, la camicia bianca, la camicia nera, il pantalone, il jeans. Cioè cercate di non farvi incantare, non fatevi incantare dal momento, dal trend topic del momento, e poi avete tutta questa roba che poi la stagione dopo non vi mettete più perché non è adatta e disadatta. Puntate su i must have, quello che dico sempre in tanti anni di, diciamo, di fashionismo. Mi hai abbassato il microfono, lo so.
Scusa,
mi hai fatto tacere. Già inizia la censura.
Il sabotage.
Ma la numero due, Ross, tra le notizie buone, quali sono?
Allora, la società californiana Tarsus Pharmaceuticals sta sviluppando una pillola contro le zecche per gli esseri umani che potrebbe fornire una protezione contro la malattia di Lyme per diverse settimane già dopo la somministrazione. Nei soli Stati Uniti la malattia colpisce circa 476.000 persone all'anno.
Ad oggi più di 300 cani sono stati trattati con vaccino antitumorale durante una serie di studi chimici, ancora in corso in 10 siti negli Stati Uniti e in Canada. I risultati hanno dimostrato che il trattamento crea anticorpi in grado di individuare e legarsi ai tumori, interferendo poi con meccanismi responsabili della crescita tumorale. Quindi questo potrebbe essere già un vaccino antitumorale, potrebbero essere già delle buone cose.
Ma parliamo di natalità.
Esatto, quello che sta tanto a cuore al nostro governo, il nostro governo dei forti, perché insieme vinceremo.
Esatto, però poi dopo mancano le misure a sostegno.
Esatto.
Vabbè, però vi rallegrerà sapere che il numero di bambini che sono morti prima del compimento del quinto anno di età ha raggiunto il minimo storico nel 2022. Però, nonostante i progressi, la strada da percorrere per porre fine alle morti infantili e giovanili, prevenibili chiaramente, è ancora lunga. Diciamo che nel 2022, oltre ai 4,9 milioni di bambini che hanno perso la vita prima di compiere il quinto anno di età, di cui quasi la metà erano neonati, sono morti altri 2,1 milioni di bambini e giovani di età tra i 5 e i 24 anni. La maggior parte di questi decessi si è concentrata nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale.
Famoso terzo mondo, un po' tutti i paesi, diciamo, ancora in condizioni di sviluppo molto basse. Ma voglio chiudere con questa perché le recenti disposizioni comunicate dall'amministrazione Biden stabiliscono che entro il 2032 il 56% delle nuove vetture vendute dovrà essere completamente elettrico, mentre il 13% dovrà essere ibrido plug-in. Secondo le stime dell'Agenzia per la Protezione Ambientale EPA, questa strategia dovrebbe portare a una riduzione delle emissioni del settore automobilistico di circa 7 miliardi di tonnellate nei prossimi 3 decenni, con benefici economici stimati intorno ai 100 miliardi di dollari all'anno.
Però...
speriamo, siamo positivi, quindi
quanto positivi?
Sinceramente abbastanza, speriamo, quindi con sinceramente versione française in alcune parti della nostra analisa. Bon écoute, l'ho detto bene, mi sembra, buon
sì,
ascolto,
sì,
bon écoute. Sinceramente tua. Ho fatto l'intro. Quando una canzone funziona, funziona anche in altre lingue. Questo è il caso della canzone di Annalisa con Sinceramente.
Assolutamente.
Vogliamo tornare a parlare sinceramente di argomenti a noi tanto piaciuti?
Ma direi proprio di sì.
Perché, cara Rossella, anche se noi siamo lontani da questa età,
sì,
molto lontani,
perché ancora deve venire.
Ancora, esattamente. Esatto. Ci sono ancora almeno un'altra decina d'anni prima che avvengano.
Esatto.
Voglio parlare con te delle ragazze trentenni single. Perché sono quelle creature un po' misteriose in un mondo moderno che ispirano ammirazione e confusione, a volte una sana dose di perplessità nei ragazzi di tutte le età. Ma cosa passa per la mente di questi individui che cercano l'anima gemella quando si trovano di fronte a una donna trentenne e senza partner? Quindi facciamo una lista divertente e spiritosa di 20 pensieri comuni che potrebbe attraversare la mente molto basica di un maschietto.
Oh, vediamo un po', vai.
La cacciatrice di sogni.
Oh.
Perché le ragazze trentenni single sono come predatori notturni, ma al posto delle prede inseguono i loro sogni. E a volte quei sogni includono una pizza intera a letto.
Che sogno, tra l'altro, mamma mia.
Sei anche tu una ragazza trentenne, Rossella.
Sì, cacciatrice di sogni proprio.
Vai con la numero due, Rossella.
Potrebbero pensare che una trentenne single sia un enigma avvolgente. Ogni ragazzo si sente un po' come Sherlock Holmes, cercando di risolvere l'enigma di perché la ragazza trentenne è ancora single. Indizi? Nessun indizio, solo tanta confusione.
Beh, come diceva una frase topica del film Titanic di Cameron, il cuore di una donna, i segreti di una donna sono profondi quanto l'oceano.
Bellissimo. E io direi che comunque molto spesso si sta bene anche da soli.
Ma quello, guarda, da soli con, come è stato, me lo voglio tatuare, da soli con 5S, con le S della Ross. Perché le donne trentenni possono essere anche delle bombe a orologeria, perché corteggiare una ragazza trentenne single è come giocare con una bomba a orologeria. Puoi prenderti una pausa solo per un momento, poi esplode tutto in un mix di emozioni e gelati.
Bah, questo non lo so. Gelati perché gelati? Anche quello.
Abbuffate improvvise per, diciamo, sopperire all'ansia.
Ok, calo di zuccheri, diciamo.
Esatto.
Ma potrebbero pensare che sia un po' anche come una ricerca del Santo Graal, cioè trovare una ragazza trentenne single è come cercare il Santo Graal. Primo, perché magari la maggior parte sono già fidanzate,
sposate, hanno figli, certo.
I racconti dicono che esista, ma nessuno l'ha mai vista veramente.
Esatto.
Animali fantastici e dove trovarli.
Casi umani fantastici e dove trovarli, perché è la specie minacciata, perché le ragazze trentenni single sono come specie in pericolo. Ma è forse solo perché non vogliono essere catturate. Quindi
esatto,
si ricollega al discorso che vogliono stare da sole.
Ma potrebbero esserci anche possedere dei superpoteri segreti. C'è chi pensa, infatti, che le ragazze trentenni single abbiano dei poteri, dei superpoteri, anzi nascosti, come la capacità di schiacciare gli idioti a chilometri di distanza o di trasformare lo Chardonnay in caffè mattutino.
Ma questo mi ritrovo anch'io, di trasformare una volta il superpotere segreto, il caffè, nello spritz. Quindi anch'io ho questo
superpotere. Io devo dire che secondo me a 30 anni una ragazza single ha il superpotere di capire un po' meglio di quando aveva 20 anni, proprio da lontano, se quello che sta, con cui si sta frequentando, è un caso umano oppure no.
Diciamo che i red flag ti si accendono prima rispetto a prima, che proprio anche se ti si
passa prima manco proprio li notavi.
No, eri proprio completamente daltonico, vedevi invece del rosso, vedevi il rosa dell'amore, praticamente.
A 30 anni questo fortunatamente non succede.
Posso coniare il termine daltonia emotiva?
Bello, mi piace. E qui un altro veramente applauso dallo Sharky. Qui proprio
daltonia emotiva mi è piaciuto, perché non riconoscono il red flag e lo trasformano in pink flag, che dicono il logo della mia vita, invece è il peggior
mamma
mostro
mia,
che ti possa capitare. Il brunch del dominio, perché una ragazza trentenne single domina il brunch come un sovrano, è come se avesse una spada fatta di avocado e un mantello di uova strapazzate. Però posso dire che anche a me piace molto il brunch.
Sì,
cioè,
sì,
a me anche l'avocado toast mi piace particolarmente da matti, cioè ci farei molto.
È buono.
Però se fatto, perché non ho tutta la pazienza di mettermi a farlo.
No. Ma infatti uno lo va a prendere fuori, cioè io mi...
Rossella, l'hai tanto decantata, ma questa la puoi dire.
Le ragazze trentenni sono anche maestre di solitudine. Sono appunto maestre nell'arte di essere da sole con tre S, senza sentirsi però sole con tre S. Si divertono da sole, ridono da sole, occasionalmente si ubriacano da sole. Allora,
presente.
A parte l'ultima, io condivido tutto.
Tu ridi da sola anche?
Sì, sì.
Cioè, ripensa a delle cose stupide e ridi, fondamentalmente.
Il gabbia no, guarda.
Ciao Robby, ancora ci ridi. Guarda, poi lo dico a Roberta, se ti rivengono in mente altre battute, vabbè, te le dico.
Vabbè, io sono una ragazza semplice, va bene?
Ti piacciono le freddate più che altro. Il teatro dell'assurdo. Perché uscire con una ragazza trentenne singola è come assistere a uno spettacolo di teatro dell'assurdo. Puoi ridere, piangere o semplicemente stare lì a chiederti cosa stia succedendo.
Oppure potrebbe essere un viaggio senza meta. Le ragazze trentenni single sono come un viaggio che non ha però una destinazione.
Esatto.
Non importa dove uno sta andando, l'importante è il viaggio e magari una sosta per il gelato lungo il percorso.
Quindi Memorie di Adriano scansate, praticamente.
Figurati proprio, ciaone.
Hobby fuori di testa, perché una ragazza trentenne single potrebbe sorprenderti con hobby alquanto strani, come collezionare etichette di vino e fare il giardinaggio su un balcone senza sole.
È bellina questa.
Rosso numero 12.
Pure la guida esperta. Conoscere una ragazza trentenne single ti dà accesso a una guida esperta della vita notturna. Conoscono i bar più trendy, le feste più esclusive, i migliori luoghi per un'imboscata culinaria a tarda notte. Allora, ovviamente, diciamo che una ragazza trentenne è più experienced sicuramente di una ventenne. Beh, per cui è ovvio, ma ti piace vincere facile,
ma le skill,
no?
Sono molte di più, dai. Cioè,
sì,
nel senso,
sì,
fuck sì. Gen Z, viva la generazione millennials. Il codice di abbigliamento alternativo, perché le ragazze trentenni hanno il loro codice di abbigliamento alternativo. Puoi vederle in sneaker, in abiti di paillette senza battere ciglio. Perché va anche di moda, perché il formale con il casual, secondo me, è uno di quei trend di una ragazza che non si prende troppo sul serio, che dice mi devi apprezzare per quello che sono, non per quello che porto. Quindi...
Giusto, giustissimo. Viva la sostanza e non l'apparenza.
Esatto, visto che tu vieni dalla patria del vino, Rossella, la numero 14.
Come il vino stantio. Le ragazze trentenni sono come il vino stantio. Forse hanno un po' di sapore in più, ma alla fine sono ancora vino stantio.
Esatto.
Ma non lo so, questo non lo so, dai. È un po' cattivella, questa è un po' acida come battuta.
Acida. Storie di viaggio da brividi, perché una ragazza trentenne singola ha sempre una storia di viaggio da raccontare, anche se il viaggio è solo fino al supermercato più vicino.
È vero, ma è proprio una questione di statistica, cioè avendo più anni ti capita di vivere situazioni anche di disagio.
Experience. Più situazioni
proprio,
di experience.
Lasciamo stare.
Più performance, diciamo. La vita diventa a 30 anni molto più una performance.
Esatto. E poi diciamo che con l'incoscienza dei 20 anni una magari si fa proprio dei viaggi che magari, ecco, a 30 anni poi dopo non si rifà.
No, certo, cerchi di...
Non mi ricordo i viaggi in Flixbus con cosiddetto sposta poveri.
Vabbè, quello ancora lo è, Rossella, ma tanto tra un po' non sarà più manco quello sposta poveri.
Infatti,
perché
infatti,
con il costo, col costo della benzina costa quanto veramente un viaggio in limousine. Numero 16, Ross. Siamo quasi in chiusura.
I filosofi del caffè. Le ragazze trentenne sono un po' come delle filosofe del caffè. Possono discutere di politica, di religione, del significato della vita. Tutto mentre si godono un frappuccino al caramello.
Che è molto buono quello di Starbucks.
Troppo dolce, troppo dolce.
Lo so, tu sei per le cose amare, perché poi la donna trentenne single ha lo sguardo profondo ma distante. Quando una ragazza single ti guarda negli occhi, sembra che stia pensando a cosa preparare per cena anziché a te.
Questo è bellissimo, questo è vero tra l'altro, cioè,
perché ti guarda e dice, pensa a tutt'altro.
Grosso. Questa la leggo io, ma non è per me.
Esatto.
Magia in cucina, ma solo per se stesse. Una ragazza trentenne single può cucinare come uno chef stellato, ma probabilmente lo farà solo per se stessa e forse per il suo gatto.
Ma guarda,
neanche.
No, neanche proprio. Diciamo le scatolette di tonno che negli anni ho aperto lo sa solo il padre eterno.
Esatto, esatto.
Gli amori pelosi, perché le ragazze trentenni single hanno un amore profondo per gli animali, ma spesso preferiscono la compagnia del loro peloso al tuo.
Boh, forse, non lo so, non hai detto, dai, no.
Meglio un cane che un fidanzato.
Vabbè, soprattutto una persona. Se è un caso umano, soprattutto.
Scherzi a parte.
Chiudi tu, Marco, chiudi tu.
Avventura o inquietudine? Uscire con una ragazza trentenne singola è come salire su una montagna russa. È divertente, emozionante e potresti sentirti un po' malato a metà strada, ma alla fine è un'esperienza che vale la pena vivere. È un'experience.
Esatto, sempre lì si ritorna.
È un'experience.
Che experience è?
Allora, un experience di Benjamin Ingrosso.
O questa, no?
Ma Coldplay, vai con il play con i BTS, con la loro My Universe, ci sentiamo tra poco.
È un'esperienza universale.
È una universal experience, tra poco. I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. The meaning and the pure is such a 길어진 그림자 속에서. And they said that we can't be together because it comes from different sides. When I'm without you, I'm crazy. 자, 어선의 손을 잡아. We are made of each other, baby. Allora, sempre tutti a parlare male delle suocere, ma Rossella invece è una ragazza...
Tu sei il mio universo.
Grazie. meno male che c'è la Ross. Cioè, veramente meno male che c'è la Ross. E dicevo, meno male che tutti scusate, tutti parlano male delle suocere quando Rossella invece è una ragazza fortunata, cioè ti salva
riempie
la cena.
Riempie lo stomaco.
Cioè veramente di solito...
Thank you Orietta.
Di solito le mettono tutte sulla graticola le suocere, la tua invece ti porta sempre la... c'hai sempre la doggy bag, cioè non è da
tu. Ti rendi conto?
Cioè,
no, non è... infatti fin... cioè... Grazie,
perché Rossella ha un po' fretta perché sa cosa gli aspetta. Ho fatto anche la rima. Ha fretta perché sa cosa gli aspetta.
Sei proprio un poeta metropolitano.
Sono un poeta che non ce l'ha fatta. Sono un Baudelaire che non ce l'ha fatta. Cioè,
perché non ci hai provato?
Abbastanza. Non mi sono anche drogata abbastanza, forse anche quello. Non ho preso troppe sostanze psicotrope che mi hanno dato un po' la plomb del poeta maledetto. Però dopo daltonia emozionale e daltonia emotiva penso...
Mamma mia, veramente. Guarda, oggi questa puntata ha altissimi livelli.
Vabbè, diciamo
tra
che...
l'allero, tra l'allà, prepasquale, tra festività.
Esatto, perché siamo, vi ricordo, i vostri dietologi vi stanno guardando. Quindi ragazzi, quando dovete postare le foto, non postate o distaggatevi dalle foto dei vostri genitori che vi taggano con l'agnello pasquale o con l'ovone de Pasqua, de cioccolato, de tutti i tipi. Qui l'ho detto Palamare Avenier, l'ovone de Pasqua. Quindi belli della zia, noi ci sentiamo dopo Pasqua, diciamo molto rotondeggianti come le uova che mangeremo in questo fine settimana. Quindi una happy Easter, un buon rientro, un buon inizio, una buona rinascita, perché un po' la Pasqua,
esatto,
è questa, una buona rinascita a tutti. Noi ci sentiamo la prossima settimana o giù di lì, vedremo quando sarà. 3, 2, 1,
ciao!